Uno, due, tre. Vogliamo dire 3%? Parlo del libro cartaceo. Quanti avete l'app della Bibbia? Il numero sale. Vi faccio un'altra domanda. Perché siete venuti qui stasera? Cioè, ma questa è una domanda scontata. Non lo è. Qualcuno è venuto qui stasera perché doveva incontrare i propri amici. Qualcuno è venuto qui stasera perché è stato invitato, quasi costretto dai propri genitori. Qualcuno è venuto qui stasera perché è giovedì. Il giovedì c'è la chiesa, si va in chiesa. Qualcuno è venuto qui stasera con la speranza di ricevere un miracolo da parte di Dio. Eppure sapete, il focus centrale di tutto questo è qualcosa di più forte. Tu puoi dire: io sono venuto perché voglio adorarlo. E se siamo venuti qui stasera per adorarlo, cioè per dare noi qualcosa a Lui, nel senso di offrire qualcosa a Lui, già siamo sulla buona strada. Eppure anche questo non basta, ma senza dubbio tocca il cuore di Dio. Siamo venuti qui stasera anche perché abbiamo un obiettivo, ed è quello di ricevere del cibo. Non sto parlando di cibo naturale, per quanto ogni tanto anche qua facciamo qualche mangiata. Non sto parlando di quel cibo come quando le folle andavano a Gesù con la speranza di poter essere anche sfamate. E Gesù, almeno in due occasioni scritte nella parola, lo fece. Le folle andavano a Gesù perché volevano essere guarite. Avevano bisogno di ottenere, ricevere qualcosa da parte di Gesù. Ma io sto parlando di un altro cibo. Il cibo spirituale, che è la parola di Dio. E se chiedo adesso quanti di noi stasera siamo venuti qui per ascoltare la parola di Dio? Ascoltare la parola di Dio e ricevere la parola di Dio. E se chiedo ancora, quanti di noi crediamo nella parola di Dio? E adesso vado più nello specifico. E che cosa credi possa fare per te la parola di Dio? Ma che cosa è questa parola di Dio? Perché siamo così fissati e convinti da questo libro? Cos'ha di così tanto speciale questo libro? Me lo dai, Sara? Cos'è questo? Un libro. O da traduzione esatta, i libri, un insieme di libri. E se vi chiedo, ma perché questo libro dovrebbe essere differente dagli altri libri? Quanti libri esistono? Miliardi. Eppure questo libro è differente dagli altri libri. Sapete che questo libro è il libro più letto al mondo, il libro più diffuso al mondo. E questo libro mantiene questo primato da migliaia di anni. Ma vuoi vedere che c'è scritto davvero qualcosa di vero? Sapete, tutte le cose passano come seguendo la moda. Passano le persone, passano le mode, passano le novità, ma l'unica cosa scritta che rimane in eterno è la parola di Dio. E la cosa straordinaria è che questo libro ha cambiato la vita di tutti quelli che lo hanno letto, meditato e hanno iniziato a dimorare con questo libro. E questo libro può fare cose che nessun altro libro può fare. E sapete perché? Perché mentre lo leggi, ti legge la vita. Mentre tu leggi lui, lui legge te. E mentre tu lo leggi è come se lui ti conoscesse completamente. E va a leggere dentro di te cose che neanche tu conosci. E sapete perché riesce a fare questo? Perché è riuscito a resistere nei millenni. Perché questo libro è vivente. E il suo autore, nonostante abbia ispirato questa scrittura e siano passati migliaia di anni, è ancora vivente, non muore mai. E il suo libro che lui ha scritto, che lui ha voluto, non muore mai, è vivente. Cioè, ma cosa sta dicendo? Lo capirai. Ebrei 4:12. Questo libro è la parola di Dio. E la parola di Dio, infatti, è vivente ed efficace, più affilata di qualunque spada a due tagli e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla, ed è in grado, pensate, di giudicare i pensieri e le intenzioni del cuore. Significa che la parola di Dio conosce il tuo spirito, la tua anima, è in grado di separare le due cose, conosce i tuoi pensieri, che solo tu conosci, e anche le intenzioni del tuo cuore. Mamma mia, troviamo un altro libro che possa fare qualcosa del genere. Non esiste. Perché non è in sé per sé il libro, ovviamente, ma è colui che c'è nel libro, nella parola di Dio. Chi è la parola di Dio? Non ho sentito bene. Gesù, il Figlio di Dio, è la parola di Dio che ha preso un corpo ed è venuto sulla terra e si è fatto, come dice, carne ed ha abitato fra di noi. Questo libro è vivente perché quando l'autore parla, crea. Dio disse sia la luce e la luce fu. Questo libro separa tutte quelle cose che hanno a che fare con lo spirito dalle emozioni e dai sentimenti. Questo libro parla. E quando parla è il Signore che sta parlando. Non so quante volte abbiamo sentito, abbiamo detto, il Signore mi ha parlato. L'abbiamo fatto? Quante volte? Forse tu ti sei chiesto, ma come parla il Signore? Ma cosa sentono questi quando dicono che il Signore gli ha parlato? In che modo il Signore parla? Perché io non sento mai niente? Te lo sei chiesto, Rosaria? Ce lo siamo chiesti tutti, per un tempo. Un tempo me lo chiedevo anch'io, poi ho iniziato a conoscere un pochino questo Dio attraverso la sua parola ed ho iniziato a capire come Dio parla. E sapete, Dio parla in vari modi. Dio parla con voce udibile, cioè come se un'altra persona ti stesse parlando. Lo ha fatto con Mosè, lui parlava faccia a faccia con Mosè, ma non lo ha fatto solo con Mosè, lo ha fatto con tanti servi, ma lo ha fatto anche con tante persone anche in questo tempo. Sono casi molto rari. Dio parla attraverso la pace interiore, quando devi fare una scelta. E ti senti in travaglio. E che cosa devo fare? E ti senti confuso. E non hai pace. E hai paura di sbagliare. Sai cosa devi fare? Non devi fare niente. Ti devi fermare perché Dio ti sta parlando. Ti sta facendo sentire nel cuore che quella scelta non sarebbe la scelta giusta. Ti parla nel cuore. Quando scende una parola nel tuo cuore, cosa significa? Non lo sappiamo spiegare, ma sappiamo che a un certo punto, in un certo momento, è come se una parola viene rivelata, scende attraverso la tua mente, si ferma nel tuo cuore e tu sai che Dio ti ha parlato, ti ha rivelato qualcosa. E questo, sapete, spesso avviene quando ci troviamo in situazioni molto difficili, in situazioni di combattimento in cui non sappiamo come fare ad uscire da una determinata situazione, non vediamo via d'uscita, ci sentiamo come dentro un labirinto in quel momento. Abbiamo bisogno di chiedere a Dio una parola che si chiama parola rema. La parola rema è quella parola specifica per quel momento, per quella situazione specifica. E quando scende quella parola, scende nel tuo cuore la serenità. E la tua fede viene fortificata in quella parola. E durante questo percorso, perché sarà un percorso, avverranno tanti attacchi, ma tu rimarrai sempre fermo su quella parola che hai ricevuto nel tuo cuore. Finché uscirai fuori da quella situazione con la vittoria nelle mani. Dio ci parla attraverso la Bibbia, leggendo la Bibbia. Non aprendo Naaman fu impiccato. Attenzione, non parla così Dio. Non al caso. ma con una parola ispirata, sussurrata. Dio parla attraverso i suoi servi. Attraverso i suoi ministri, attraverso i suoi figli. Quando Gesù si accostò ai due discepoli sulla via di Emmaus, loro, credendo che fosse uno straniero, non lo riconobbero e Gesù parlava loro e quelle parole che lui diceva a loro bruciava i loro cuori, al punto da dire: non ardeva il nostro cuore mentre egli ci parlava e ci insegnava e ci spiegava le scritture? Dio parla. Eppure sapete una cosa? Nonostante la Bibbia sia la parola di Dio, nonostante la Bibbia è la parola di Dio rivelata, nonostante in questo libro c'è la potenza di Dio pronta per esplodere, sempre in relazione all'autore, questa parola potrebbe non avere alcuno effetto nella vita delle persone se non vi sarà un'unica condizione. Sapete qual è la condizione? Lo sapete o no? Qual è la condizione perché funzioni? Ci devi credere. Amen. Ebrei 4:2 dice: infatti a noi come pure a loro è stata annunziata la buona novella, ma la parola della predicazione non giovò loro nulla, non essendo stata congiunta alla fede in coloro che l'avevano udita. Questo libro sarà vivente ed efficace soltanto se avrai la fede di credere. Ma fede in chi? Nel libro? No. Nell'autore del libro, in Dio. Sapete, martedì abbiamo avuto qui il funerale della sorella Pina Rubino, la mamma di Antonella, la nonna di Stella, Lidia, Benny, spero di non dimenticare qualcuno, Rosaria, meglio che non faccio nomi. E dicevo una cosa, tra le altre cose, Matteo 20:28, poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Sta parlando di Gesù, Matteo 26:28, perché questo è il mio sangue, Gesù che sta parlando della cena del Signore, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti, per il perdono dei peccati. Ho detto: ma come è sparso il sangue di Gesù per molti? Non dovrebbe essere stato sparso per tutti? Perché dice per molti e non dice per tutti? Come mai? Dio fa disparità, alcuni sì, altri no? No, non è questo il senso. Gesù ha dato la sua vita per tutti, ma non saranno tutti che crederanno in Lui come figlio di Dio, come Signore e Salvatore della propria vita. E se non faremo parte dei molti che hanno creduto, non potremo avere alcuna parte con Lui nel regno dei cieli. Una delle caratteristiche di Dio, oltre a essere un Dio d'amore, forse uno dei suoi primi attributi, il più grande, è proprio l'amore. E grazie a Dio che Dio è amore. È che Dio non conosce il dubbio. Lui è la fede perfetta. Infatti in un'occasione Gesù dice: abbiate la fede di Dio. Vuoi avere la fede di Dio? La fede di Dio sposta le montagne. Con la fede di Dio non c'è nulla di impossibile. E quando Dio dice una cosa non dubita, sa che quello che Lui sta dicendo viene alla vita, viene alla luce. Questa è la legge di Dio. La legge di Dio funziona un po' come per noi mortali su questa terra funziona la legge di gravità. Quanti di voi credono che se io lascio questa penna fluttuerà nell'aria e volerà? Cosa succederà se io lascerò questa penna? Siete sicuri? 100%? Qualcuno ha qualche dubbio? Sicuro? Non può essere che rimane ferma qui in aria? Eh? Che c'entra se la tengo? La lascio. La lascio? La sto lasciando, eh? Cadrà? Siete sicurissimi? Chi ha qualche dubbio alzi la mano. La lascio. Ragazzi, avete la fede di Dio nella forza di gravità. Complimenti. E se noi avessimo questa fede in tutte le cose che riguardano Dio, in tutte le cose che sono dei combattimenti per noi su questa vita, quando Dio parla non c'è alcun dubbio. Quando Dio ha detto qualcosa noi non dobbiamo dubitare. Quando Dio ci ha fatto una promessa dobbiamo aspettare con pazienza la realizzazione della sua promessa. Quando diciamo che la fede muove la mano di Dio, dobbiamo credere veramente che la fede muove la mano di Dio, senza dubitare. Un giorno un padre portò suo figlio dai discepoli di Gesù per liberarlo e loro non riuscirono a liberarlo. Così andò da Gesù, disperato. Maestro, mio figlio è tormentato. Io ho provato a portarlo anche ai tuoi discepoli, ma anche loro non hanno potuto fare nulla. Cosa rispose Gesù? Che generazione incredula! Fino a quando starò con voi? Portatelo da me. E così poi chiese al padre da quanto tempo gli accadeva questo, qual era stato il suo passato, e il padre rispose, e ad un certo punto gli disse, se tu puoi qualcosa. Cosa rispose Gesù? Se io posso qualcosa? Se tu puoi credere, perché ogni cosa è possibile a chi crede. Il problema non è la potenza di Dio, il problema è trovare la giusta scintilla per fare accendere la potenza di Dio. E la scintilla per far accendere la potenza di Dio si chiama fede in azione. E la cosa scioccante, sapete, vado verso la conclusione, è che tante volte questa fede addirittura si trova più nelle persone che non sono il popolo di Dio, dalle quali dobbiamo imparare. Un giorno, Matteo 8, versetto 5, Gesù entrò in Capernaum. E un centurione venne a lui pregandolo, dicendo, Signore, il mio servo giace in casa paralizzato. In Luca è scritto, il mio servo sta morendo e soffre grandemente. E Gesù gli disse, io verrò e lo guarirò. Il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. Soltanto una parola, e il mio servo sarà guarito. Perché io sono un uomo sottoposto all'autorità di altri, e ho sotto di me dei soldati, e se dico all'uno vai, egli va, e se dico all'altro vieni, egli viene, e se dico al mio servo fai questo, egli lo fa. E Gesù, avendo udite queste cose, si meravigliò e disse a coloro che lo seguivano: in verità vi dico che neppure in Israele ho trovato una così grande fede. E ora vi dico che molti verranno da Levante, da Ponente, e sederanno a tavola con Abramo, con Isacco e con Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori, lì sarà il pianto e lo stridor di denti. E Gesù disse al centurione: va e ti sia fatto come hai creduto. E il suo servo fu guarito in quell'istante. Sapete, se dovessimo studiare dottrinalmente quello che fa questo centurione, potremmo estrarre almeno 7 concetti spirituali. Primo, la fede. Neanche in Israele ho trovato una così grande fede. Secondo, la santità. Io non sono degno che tu vieni a casa mia. Io sono un peccatore, non posso avere niente a che fare con te. La consacrazione, il bisogno di appartarsi con Gesù e consacrare la propria vita a Lui. Il concetto di autorità. E non so se ci avete fatto caso, Lui non disse: io sono un centurione, ho 100 soldati e ho autorità su di loro. No, prima disse: io sono un uomo sottoposto ad autorità. Stava dicendo: l'autorità che io ho con questi 100 ce l'ho perché qualcuno me l'ha data dall'alto, ed io sono sottomesso a un'autorità maggiore sopra di me che mi garantisce. Il concetto di ubbidienza: di solo una parola, la malattia se ne andrà, perché ubbidirà alla tua autorità. Il concetto anche di sottomissione: io sono sotto un'altra autorità e sono a sua volta un'autorità sopra altri. È il concetto di volontà di Dio. Non c'è bisogno che vieni a casa mia. Basta solo che dici una parola. Io credo. Sapete una cosa? Oggi siamo entrati un po' nell'era che aspettiamo che arrivi l'evangelista di turno, o il servo di turno, o il ministro di turno, per ottenere un miracolo. Non funziona così. È sempre lo stesso Dio. Non è una fonte differente. La fonte è una, è la stessa. E Lui lo può fare nello stesso momento, direttamente anche con te, te sola, se ci credi con tutto il tuo cuore. Io credo, io so che Dio lo vuole fare. Lui sta cercando solo la fede. Quando il Figlio di Dio tornerà sulla terra, troverà la fede sulla terra? Aggrappiamoci alla fede, crediamo, non dubitiamo, perché la fede muove la mano di Dio. E se stasera hai bisogno della mano di Dio nella tua vita, muovi la tua fede. Muovi la tua fede attraverso la tua dichiarazione di fede. Hai bisogno di dichiarare a Dio qual è il tuo bisogno. E voglio dirti un'altra cosa stasera e concludo. Il tuo primo bisogno, che è stato quello di tutti noi, è essere salvato. Quella è la priorità. E possiamo essere salvati, vieni salvo per favore, solo credendo in Gesù con tutto il cuore, ricevendolo nel cuore e confessandolo con la nostra bocca. Vieni su, Sara. Voglio chiedervi di alzarvi.